Eccoci tornati nella giungla, momenti concitati ma bellissimi. Sto a spiegarvi la ragione. Intanto Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Ho la postura di Lille Gruber a 8 e mezzo, ma la ragione è che ho ceduto molto volentieri la sedia agli ospiti che sono orgoglioso di annunciare. Però prima vi devo ricordare, va bene, i numeri 334-9229-505, il numero per entrare in contatto con noi, se avete voglia ovviamente, mandarci un sms, un messaggio WhatsApp, un audio WhatsApp, a vostra discrezione ma anche a nostra discrezione. Non siamo obbligati a fare nulla, siamo però obbligati a parlare della bella musica con Edoardo e Michele, Edoardo De Angelis, Michele Ascolese, il cantautore necessario, volume 2. Il primo l'avevamo annunciato proprio qui, allora non eravamo la giungla, eravamo un altro programma, ma la radio era la stessa, la cialtroneria mia uguale. Io non sono migliorato, ma loro rimangono comunque bravissimi, quindi tutto è immutato. Benvenuti nella giungla. Avvicinatevi al microfono così vi si sente.
Io non mi sento in cuffia.
Ti alzo io, sta venendo Lorenzo a settarci, bravissimo.
Sì,
Loro.
Non mi sento proprio del tutto, sì, diciamo, non è tanto questione di set.
Ora ti alza il volume, sì, sarà sicuramente basso. Tu Michele ti senti?
Ah, un pochettino.
Allora, mentre ti setta chiacchiero un attimo con te, si scherzava sul fatto che ci sono un bel po' di canzoni belle.
Sì.
E io, scherzando su Edoardo, che in realtà è una persona gentilissima, ho cercato un contrasto inesistente chiedendoti: te le ha fatte scegliere? Ha scelto qualcosa?
Sì. No, ma in genere questo lavoro l'ho fatto insieme. E in questo caso però ci è stato molto di aiuto anche Francesco De Gregori, il produttore artistico, che ci ha dato dei suggerimenti.
Avete sentito bene Francesco De Gregori?
Sì.
Per voi è un amico, un musicista, un collega, per tutto il resto del mondo è un artista immenso. Te lo devo chiedere proprio da micro cantautore, quale sono, la curiosità
sì,
è questa: com'è lavorare con quello che a tutti gli effetti è una leggenda?
Allora, stai parlando di Edoardo, ovviamente.
Edoardo è molto di più, è la nostra Mariah Carey, però io intanto parlavo di De Gregori.
Sicuramente non è che è un rapporto quotidiano, ce l'ha avuto più Edoardo, però quando è venuto in studio, tra l'altro anche a suonare magnificamente due armoniche,
ah,
due pezzi,
già questo.
La prima cosa è che gli è piaciuto tantissimo, e questa è già una gran cosa, e ha dato dei suggerimenti molto interessanti, molto simpatici.
Bello, molto simpatico. Vedi che il luogo comune dell'artista affermato che si fa i fatti propri è stato finalmente sgretolato, perché c'è simpatia e voglia di partecipare a un progetto che sicuramente era da tempo nella mente di Edoardo De Angelis. Edoardo, innanzitutto benvenuto anche a te.
Ti ringrazio,
ti stavi,
giustamente, sono arrivato.
Sì, perché ti stai accordando, perché qui si passa tanta musica ma ancora poca dal vivo. Sono contento che tu possa aiutarmi a forzare la mano.
Sì, ma sarebbe l'ideale, perché la musica dal vivo ha sempre quell'emozione, anche quell'incertezza che possa andare bene o male il disco. Di solito va sempre bene se c'è la corrente e invece quando si suona dal vivo serve un altro tipo di corrente, e quindi c'è sempre quel sapore, quel minimo di incertezza, di paura, ma anche di grande gioia, voglia di suonare, di esprimersi. Poi suonare con Michele è una meraviglia.
Devo dirti, Edoardo, mi hai fatto venire in mente quando è venuto Tricarico, nostro collega,
sì,
bravissimo, ha detto: c'è troppa perfezione. È un po' quello che dici anche tu: se la canzone non viene al 100% ma c'è un'emozione, forse è più bella.
Io sono d'accordo, per di più ti porto anche la testimonianza di altri colleghi del centro nord e del nord, che erano Branduardi o Lucio Dalla, che non è che stavano lì a guardare se un pezzo che veniva bene in studio aveva una nota che non era proprio perfettamente intonata, ma proprio, soprattutto Lucio, insomma, se ne fregava assai. Beh, così.
Ricordo sempre che in Light My Fires The Doors, dopo lo strumentale lungo e bello, Jim Morrison entra sbagliando completamente la tonalità, poi ritorna in tonalità e non l'hanno modificato. Mi sembra sia stata una canzone abbastanza fortunata. Ma arriviamo al cantautore necessario, volume 2.
Sì.
Dove ci eravamo lasciati? Al volume 1.
Volume 1 c'erano da Modugno a Tenco, a Lauzi, a Endrigo, a Paoli, a Gaber, a Iannacci, insomma, diciamo gli storici proprio, gli standard degli anni 60, primi 70. Qui ci sono dei recuperi, perché in un album, diciamo, più di una dozzina di canzoni, bene o male, è difficile farcele stare. Quindi avevamo dei recuperi da fare importanti, come quello di Guccini, quello di Battiato, e poi anche delle curiosità. C'è la prima canzone pubblicata da Vasco Rossi.
Ecco, che si intitola?
Jenny è pazza.
Non tutti lo sanno, hai fatto
non
bene a dirlo.
Non tutti lo sanno. E c'è anche una canzone di Zucchero, che, come dire, anche nel novero dei cantautori non viene sempre considerato. E poi altri, probabilmente meno conosciuti dal pubblico generalista, come Goran Kuzminac, che però, per esempio, ecco, con la canzone di Goran abbiamo aperto l'album Stella del Nord, uno dei pezzi più belli e più riusciti, credo.
Sì, è vero.
Confermi.
Sì, sì, anche perché, a differenza del primo cantautore necessario, questa volta abbiamo usato più strumenti, oltre le chitarre, le mie chitarre, le chitarre di Edoardo. Abbiamo spaziato un po' di più, abbiamo usato anche fisarmonica, percussioni,
più colori,
violoncello, sì.
Bello, interessante. Sì, sì, sì. Io in realtà l'ho sentito, quindi sto facendo finta di non sapere, ma so, ma gli ascoltatori magari non sanno. Facciamo anche qualcosa dal vivo, visto che abbiamo il lusso di avere due chitarre. Edoardo mi ha promesso in diretta nazionale che al cantatore necessario volume 100 ci sarà anche un mio pezzo. Però fino al 100 io mi metto da parte, assolutamente. Che cosa vogliamo
magari
ascoltare?
Magari nel 3, dobbiamo
anche 3 presto.
Rino Gaetano, Berto, li dobbiamo, insomma.
Il 3 presto.
Però vediamo.
Che cosa ci fate sentire?
Direi Gli Amanti di Roma, tanto per parlare di un altro cantautore collega che non l'abbiamo nominato, che era Gian Maria Testa.
Grandissimo.
Sui ponti di Roma gli amanti son tanti, ma quanti nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti chissà. Ponti di Roma, gli amanti la notte si dicono la verità e parlano e ridono e toccano e intanto c'è l'acqua che va e poi quando li prende il mattino si perdono per la città. E riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa. E poi quando li prende il mattino, si perdono per la città. E riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.
Edoardo De Angelis, Michele Ascolese, Gli Amanti di Roma, Gian Maria Testa, cantautore che cito spesso per il talento ma anche per il modo in cui ha deciso di proporsi alla nazione in un tempo che un discografico tradizionale avrebbe detto fuori tempo, no? Perché ha iniziato in età adulta.
Sì.
E trovo, Edoardo, questo secondo me un messaggio rivoluzionario di Gian Maria che forse non è ancora passato. Qui siamo.
No, assolutamente. Credo che Michele, tra l'altro, abbia anche un aneddoto molto interessante su Gian Maria Testa.
Sì,
perché
sì.
A proposito di Gian Maria, tu mi dicevi che ha cominciato tardi a fare il cantautore. Lui in realtà faceva prima un altro mestiere, che era il capostazione.
Sì.
Sì.
Quindi Michele ha una cosa molto
io una
divertente.
Volta andai a fare un turno per lui e facevo un brano. Poi alla fine lui mi chiese di fare due armonici sulla chitarra, questo, una cosa del genere,
sì.
Tipo sì e mi. Registrali bene, l'abbiamo registrati bene. Ho detto, ma scusa, questo che ti serve? guarda, vorrei proporli per l'annunci alla stazione. Don don, parte il treno per Cuneo, parte il treno. E io chiaramente sono stato felicissimo.
È andata, è stato messo?
E poi non è stato messo. Mannata. Ma pensa, io ogni volta alla stazione avrei detto a chiunque, guardi, mio. Questo sono io.
È bello, è bellissimo. Uno pensa sempre che gli artisti sognino le cose più banali, tipo Sanremo, fare uno stadio. No, è molto meglio essere...
Il jingle delle stazioni, scherzi.
Beh, soprattutto perché i viaggi sono sempre importanti, sia
sì,
fisici che mentali.
Io prendo tantissimo il treno, sarei stato felicissimo. Vabbè,
però
grande Gianmarino.
La dice lunga anche sul fatto che raccontare, lo sapevano insomma già i nostri avi, è molto importante, la memoria storica anche per le nuove generazioni così tecnologiche, però ha un suo valore. Quando ho ascoltato questo disco, Edoardo, l'ho fatto come sempre accade con i miei figli, che in teoria sono molto piccoli, però per certi versi sono molto grandi, perché mi ci sto
Tanti
impegnando molto
hanno?
8 e 10 anni
no, beh, 8 e 10 anni è un'età interessante,
con, e gli raccontavo dei vari artisti
con un padre movimentato come te.
Sì,
come
me li toglieranno prima o poi, non sto scherzando. Però gli stavo raccontando dei vari artisti e ho pensato, ma quanto sarebbe utile fare questo lavoro in generale, cioè raccontare ai ragazzi la musica italiana con gli ascolti e anche con dei racconti intorno.
Sì, perché noi poi abbiamo questo vantaggio che tutte le persone, tutti gli artisti che raccontiamo nel nostro album li abbiamo tutti conosciuti. E con molti abbiamo anche collaborato, Michele soprattutto, insomma, lasciamo andare che è stata la chitarra storica di De André. Che
sì, su Wikipedia si apre la pagina con Fabrizio De André, c'è una roba proprio grossa.
Quindi, però, per esempio, ecco, Gianmaria Testa me lo ricordo che mi portava in studio delle canzoni da ascoltare prima di iniziare la sua carriera, o con Goran abbiamo condiviso tantissimo, quindi insomma erano tutti amici.
Erano tutti amici, e devo dire che la musica ha il potere di non far cadere il tempo sulle cose. L'uomo può anche passare, Gianmaria è stato poco fortunato per quanto riguarda la malattia, ma la sua musica ha tutte le possibilità e tutte le carte in regola per rimanere, e quello che tu stai facendo sicuramente lo aiuta, e conoscendolo anch'io l'ho incrociato, è sicuramente quello che sognava molto più di essere eterno fisicamente, che insomma lascia il tempo che trovo.
Quello è il sogno di tutti, di lasciare qualcosa.
Questo hai detto bene, spesso c'è molta confusione, e non so se anche Michele vuole darci la sua opinione, c'è molta confusione sulla ragione che ci spinge a fare questo lavoro, a fare questo tipo di vita, perché non è proprio un lavoro, è proprio una vita. Tutti pensano al successo, all'essere riconoscibili, agli eventuali guadagni. In realtà, ha detto bene Edoardo, forse abbiamo l'ambizione ancora più alta di voler lasciare qualcosa.
Sì, allora, io ho imparato da De André soprattutto la lucidità, spero di averla imparata. Allora, questa cosa si fa perché per passione e per piacere nostro e per piacere agli altri. Di conseguenza, dire che poi tutto quello che viene dopo è assolutamente un merito se lo fai veramente con passione e se lo fai con piacere. Lo approfondisci, diventa un modo di essere più che un modo di fare, allora sì.
Parole sante. Io una volta, ovviamente non dico il nome perché si dice il peccato ma non il peccatore, ho chiacchierato con un cantante abbastanza noto che ha detto: se non svolto entro questa età smetto. È proprio tutto il contrario di quello che dovrebbe spingere un artista. È un artista, non è che a un certo punto smette di essere un artista, e la svolta può arrivare o non arrivare mai, insomma è poco importante da quel punto di vista. Invece è molto importante la musica dal vivo che stiamo portando nella giungla di Radio Cusano Campus. Lorenzo, facciamo così, andiamo avanti fino a chiusura di trasmissione, tanto loro suonano dal vivo, è come passare un brano, ci togliamo questi brani registrati perfetti che non ci interessano. Che cosa ci fate sentire ora?
Appunto, Stella del Nord, parlavamo di Goran.
Thank you.
guarda il mattino, si sta aprendo su questa città. Mi piace vedere studenti di Amburgo, ubriachi di birra scura e bionde francesi che ridono senza nessuna paura. E i volti stanno cambiando, eppure così uguali il Danubio striscia via. Non è mai stato blu nemmeno a casa mia. Mille sogni più in giù. Oh, stella del nord, vieni via. Troveremo una stanza d'albergo tutta a fiori e una padrona grassa piena di allegria. Oh, stella del nord, oh, stella del nord. E poi andremo fuori a respirare e a ridere un po' di quella gente che cerca Strauss sotto i lampioni del centro. Ma i veri poeti si nascondono bene dentro incredibili bar. Stella del Nord, vieni via. Troveremo la vera gente che suona per le strade. Balleremo e canteremo in allegria. Nessuno ce l'ha detto che la giovinezza passa. Oh, Stella del Nord. Oh, Stella del Nord. Oh, Stella del Nord.
Da stadio, ma in realtà io ero rapito dalle suggestioni di Edoardo De Angelis e Michele Ascolese che stanno suonando live.
Beh, sì.
No,
sì,
non
sì,
è scontato, sì. Ogni tanto lo ripeto perché ripetita Juvent, come dicevano tempo fa, c'è la nostra Debora. Ciao Debora, bentornata. Che cosa vuoi? Vuoi entrare dentro a salutare? Non si sa. Ho paura. Se vuoi entra un attimo e dici quello che vuoi, non ti sento da qua. Ma siamo
in... esci dall'acquario.
Esatto, abbiamo paura. Siamo in diretta, ti ricordo, qualsiasi cosa tu voglia.
Buonasera,
fare.
Debora.
Dici.
Pensavo che fosse una canzone, sono andata di là e gli ho detto ti prego alza. Lorenzo purtroppo ha dei gusti un po' orribili. Una volta che sceglie una canzone di De André ho detto no vabbè, incredibile.
Ma non è De André, ti do
lo
una
so,
notizia.
Lo so, però quella era lo stile di De André.
Sì, io credo che Debora giustamente ha sentito il Buzzuki che si associa a De André.
Assolutamente
allora,
sì.
Allora ha pensato, io questo strumento lo uso dai tempi di De André, però lo uso anche in genere io. Per cui
lui suonava con De André.
Ecco perché l'associazione.
Ho il cuore che mi batte fortissimo. Mi ricordava la canzone quella che fa di De André, volerne altri cento. Vabbè, non mi ricordo il titolo perché adesso sono presa, ho detto no, wow.
Sei emozionata, sono contento. Grazie per questo intervento. Io stavo dicendo che ero preso da questa suggestione. Perché...
è una cosa preparata, nella radio viene sempre una ragazza
no,
carina.
No, non succede
a dire
mai,
no.
Però evidentemente voi a livello ormonale funzionate. Se non altro questo vi farà piacere.
Bene.
In Stella del Nord ci sono molti riferimenti alti, non tutti, come dire, nazional popolari. E stavo riflettendo proprio sulla scrittura della canzone, su quanto ci sia un filone... che consiglia di non usare riferimenti che la gente non capisce, che si devono immedesimare e li devono capire, se non capiscono non vi seguono. Invece io credo che il lavoro del cantautore sia proprio questo, fare riferimenti che se un ascoltatore non capisce al primo ascolto, perché non conosce il libro, non conosce la città, magari si va a incuriosire e si alza. Si è...
Sì, anche perché secondo me la canzone, in questo caso la canzone d'autore, dovrebbe avere una funzione. Non è che, esatto. Quella di indurre cultura, quindi
incuriosire.
Conoscenza. Mentre ci sono state, adesso non voglio fare nomi e cose, ci saranno ancora delle canzoni che vengono scritte usando il linguaggio, il modo di parlare dei ragazzi, eccetera. Quindi, come dire, deducono un modo di essere, un modo di esprimersi. Quindi in realtà non copiano dagli altri, non suggeriscono nulla. La canzone d'autore, come la poesia, che è una cosa diversa, ma ha la stessa funzione, è evocativa, suggerisce delle cose e anzi è proprio un suo specifico merito quello di suscitare suggestioni, allargare il pensiero. Questo credo che sia, altrimenti sarebbe uguale alle altre.
Tutte uguali. Michele, se sei perplesso in un'altra opinione, esprimila apertamente.
No, io sono felicissimo perché questo al fatto di fare il musicista, di portare, mi fa fare mille incontri tipo quello con te, che già l'abbiamo fatto l'altro anno, ma volentieri lo faccio. E mille esperienze nuove, come suonare su una sedia girevole.
Che ha il suo fascino.
Che ha il suo fascino e ti veramente...
Il suo fascino è un po' perverso.
Non è facile, devo dirlo da musicista, effettivamente non è facile, però...
Ma va bene, va benissimo.
Si crea un precedente, certo, potrò dire, certo. Facciamo trovare delle sedie giuste.
No, girevole è bellissima perché puoi spaziare nei grassi.
Stavi dicendo, Michele, che hai suonato uno strumento, ovviamente essendo una radio gli ascoltatori non lo vedono, uno strumento particolare.
Un buzuki che è uno strumento che erroneamente si dice greco, nel senso che è stato reso famoso dai greci, ma nasce in Turchia a tre corde doppie. Io invece suono il guitar buzuki, che è a quattro corde doppie, che è il famoso strumento con cui si suona il sirtaki.
Quindi...
E che ho imparato a usare appunto in tournée con De André, perché lo usava molto, sai, Creusa De Ma, Mauro Pagani fecero quel disco con tutti gli strumenti etnici e da allora lo suono con molto piacere, fa parte di me sia per la sua espressività e soprattutto per la gioia di quando sei riuscito ad accordarlo per poterlo suonare. Cioè,
è già un trionfo.
Sì, è già un trionfo.
Ha una voce, quello strumento unica però, sì, si riconosce subito. Ma volevo proprio capire tecnicamente che cosa significa imparare a suonarlo, perché non so, hai preso lezioni da qualcuno, ti sei messo sullo strumento?
Io sono autodidatta. Comunque i primi tempi Mauro Pagani mi ha fatto vedere certe cose. E comunque è uno strumento che viene accordato in come le prime quattro corde della chitarra, un tono sotto, in l'accordatura greca. L'accordatura irlandese, invece, come la usava De André, e come la usano anche molti irlandesi, è aperta. Cioè, se è in re, è re, la, re, la. In questo caso, nel caso, l'abbiamo accordato do, sol, sol, do, sol, perché il brano l'abbiamo arrangiato in do.
Chissà se in Irlanda chiamano l'accordatura irlandese alla De André, mi piace pensare così.
No, beh, non lo so.
Sarebbe bello. Edoardo, stavi citando prima ai nostri ascoltatori il fatto che c'è un pezzo di Vasco Rossi che in realtà è il primo pezzo di Vasco.
Sì.
Poi ovviamente negli anni è cambiata, la sua scrittura si è evoluta, ma in quella canzone riscontri già alcuni caratteri di quello, sì, che poi sarebbe diventato il Vasco?
Sì, assolutamente, soprattutto nella scrittura del testo, ma anche
già il titolo Jenny è pazza è forte,
forte sicuramente era derivata da una storia vera. E poi insomma spesso Vasco ha descritto dei momenti della vita di fanciulle, insomma, naturalmente Alba Chiara direi che forse è una delle sue canzoni più famose, e questa in un modo diverso è vicina.
Abbiamo ancora un po' di minuti, chiacchieriamo, suoniamo, ditemi anche voi se avete il repertorio altro live o se continuiamo a chiacchierare.
No, potremmo anche, sì, possiamo fare ancora due parole e poi forse potremmo ascoltare un...
Direttamente dal disco. Sì, allora,
Per
in chiusura, allora, in chiusura, certo. Lorenzo, allora vieni di qua a prenderti CD, così ti importi il brano e lo facciamo passare. Non puoi, non lo so. Va bene, poi dopo non c'hanno lettorcetti. Vedi com'è la tecnologia.
Perfetto. Come non detto. E vuoi che facciamo? Potremmo allora fare
su Spotify, guarda. Chiedono, ma io so che tu non ami Spotify, vero Edoardo?
No, Spotify no, c'è tutto su Spotify.
Allora la passano da lì, va benissimo.
Va bene.
Abbiamo
allora,
risolto, però hai preso il plettro.
Ho preso il plettro.
Io ne voglio approfittare.
Di approfittarne per suonare anche una canzone che era nell'album precedente.
Sì, Cattatore Necessario volume 1.
Che è esattamente, che è una canzone di Sergio Endrigo. Io ho avuto con Sergio un rapporto particolare di amicizia, oltre che di lavoro. Se tu non hai nulla in contrario, io questo è proprio uno standard invece.
Come dicono gli spagnoli, mi casa es tu casa, prego.
È uno standardissimo. Ha avuto mille cose e si perde il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e mi fermerò. Non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.
Edoardo De Angelis, Michele Ascolese, live nella giungla di Radio Cusano Campus, indegnamente commentati da me qui negli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Annuiscono sull'indegnamente, sull'avverbio.
No, no, no.
Annuiscono.
Grazie, Luca, per l'invito.
Lorenzo ha detto che, se siete d'accordo, prima dell'ultima chiacchiera poi metterà sparring partner, va bene?
Sì, benissimo.
Sono
benissimo.
D'accordo. Lorenzo, la tua scelta è piaciuta, però visto che dopo di noi c'è Bomboclat con i Corveleno, molti intrecci musicali, so, Edoardo, che tu hai avuto a che fare con un amico in comune che è Tommaso Zanello Piotta.
Come no? Altro che.
Raccontiamo proprio così a spot.
Tommaso è una persona molto carina e ha avuto la bella idea di fare una versione suo modo di Lella.
Sì. Brano iconico, mi permetto iconico. Di dire.
Con un visual particolare, un po' infernale, diciamo. e quindi
ride
anche
Michele, sotto, quindi, dietro il microfono.
No, io sono fan.
Ok, sì, siamo
abbiamo,
tutti fan.
E abbiamo fatto un po' di promozione insieme, abbiamo girato un po' a promuovere questo suo lavoro. Devo dire molto carino, molto carino.
Un grande artista, è talmente pieno di energia che ogni tanto passa da me a casa a prendere un caffè, gli dico: io te lo offro, ma lo vuoi bere il caffè? Perché è già bello attivo, quindi forse la camomilla servirebbe.
No, invece penso che non ho avuto questa.
Ah, vero?
Non ho avuto questa.
Allora sono io che lo innervosisco.
Se lui si adegua, forse quando siamo insieme, si adatta un pochino al mio modo più tranquillo, forse per non imbarazzarmi.
Scala marcia, Edoardo De Angelis, Michele Ascolese hanno suonato insieme qui nella giungla, ma suonate insieme un po' ovunque in Italia. Ci sono un po' di date a dire o almeno dei riferimenti per trovarle?
Ma guarda, stiamo cominciando adesso, quindi abbiamo cominciato con l'antica stamperia qui a Roma, il disco era uscito quel giorno, e abbiamo delle cose in ballo. Una sicura per adesso è che presentiamo di nuovo il disco a Roma il 7 febbraio, un'occasione molto importante, ospiti della Dante Alighieri, che è uno scrigno della lingua italiana, quindi siamo piuttosto onorati
di
entrare nel girone dei musicisti.
Il girone dei musicisti, mi piace. Ci siamo un po' tutti dentro, anche col certo. Veleno dopo di noi. E poi per le altre date ci sono i social, insomma c'è Facebook.
Sì, abbiamo appena cominciato. Dateci tempo.
Sto per venire via metaforicamente con voi, saluto tutti gli ascoltatori, è sempre stato un piacere. Al volume 3 siete qui, ovviamente sentitevi liberi.
Grazie.
Di essere ospiti, se non mi cacciano prima è bello, ma volevo dare un'ultima polaroid agli ascoltatori. Come girate per le date? Avete una macchina insieme, ognuno va diverso, il treno?
Abbiamo, no, di solito lui preferisce il treno, ma poi abbiamo la facoltà di girare in due o di girare anche in quattro con fisarmonica e percussioni. Quindi quando ci sono di mezzo le percussioni, la batteria diventa complicato.
E poi dipende, insomma, anche quindi... quante chitarre, perché io porto chitarra, buzuki.
Che in treno è comodissimo proprio.
Ah, guarda, io in treno arrivo una chitarra con la custodia morbida, una chitarra con la custodia rigida,
sì,
e un trolley, ce la faccio.
Ok.
Oltre no.
No, beh, direi.
No, perché voglio dire.
Insomma, c'è un limite fisico.
Io anche poi ho due chitarre, quindi se cominciamo a fare il conto delle chitarre ci vuole una macchina già con una capacità.
Sì.
Noi ci becchiamo domani, è stato un piacere ascoltare.
Grazie,
la musica.
Luca.
Lascio a Bomboclat, grazie a voi di essere venuti, GR in mezzo. Alla prossima, ciao.
Grazie, ciao.